passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Berlusconi risponde alle polemiche sulla sua vita privata, mai avuto rapporti piccanti, dice, attacca la magistratura tra i PM grumi eversivi, Franceschini, non volevo offendere i figli del premier. Emergenza educativa e crisi economica nel discorso del Papa ai Vescovi. Benedetto XVI invita a intervenire a sostegno delle fasce più deboli colpite dagli effetti della recessione. Sgominate 3 organizzazioni di falsari. A Vicenza e in altre città finti gioielli firmati. A Bologna euro taroccati. A Perugia certificati di invalidità fasulli per ottenere sgravi fiscali sull'acquisto di auto di lusso.
Sentiamo anche i titoli di Studio Aperto.
Grumi eversivi tra le toghe. Dalla platea della Confesercenti Berlusconi torna a parlare dei magistrati e ripete presto la riforma per separare le carriere. E sulle questioni private il premier attacca, mai avuto rapporti piccanti con minorenni, l'ho giurato sui miei figli. È vivo solo perché è svenuto, parla il fratello dell'unico sopravvissuto alla tragedia della cisterna di Cagliari. I suoi colleghi sono soffocati in pochi secondi. È disperato perché non li ha salvati, racconta. Qualche anno fa anche il padre morì in un incidente in raffineria. A 19 anni dal delitto di Via Poma, la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni.
È tornato lui, Renato Brunetta, il ministro della funzione pubblica, e anche lui in realtà catturato da che cosa? Catturato da quel diavolo di Klaus Davi, nelle sue interviste, Klaus Condicio. Non si capisce davvero perché questi ministri vogliono andare dappertutto, vanno anche a farsi intervistare da Klaus Davi, che vuole trovare delle notizie, insomma, da agenzia, che creino polemiche, giustamente, per carità. E però loro ci vanno a farsi bombardare, a farsi irretire dalle domande che poi si trasformano in agenzia, anche se poi il ministro non ha risposto proprio in quel modo. In realtà questa volta Brunetta ha detto una cosa che ha fatto arrabbiare molti poliziotti. Cosa ha detto? Sentitelo.
Dipende dalla pancia, che spesso quelli che stanno dietro la scrivania non sono più adatti ad andare fuori, quindi occorre cambiare la cultura dei sistemi di sicurezza. Meno burocrazia e più contatto col cittadino, più on the road, sulla strada. Adesso come adesso non è così facile però dire
realizzarlo
dalla scrivania alla strada, perché se tu mi mandi un panzone che non ha fatto che il passacarte e me lo mandi per strada, questi per strada se lo mangiano.
Beh, insomma, è straordinario il poliziotto panzone attaccato da Brunetta, che dice i poliziotti non dovrebbero stare dietro la scrivania, dovrebbero andare per strada, il che naturalmente va benissimo. Dopodiché dice c'è un problema, siccome dietro la scrivania hanno messo la panza, il poliziotto panzone non reggerebbe all'urto della strada. E giù già diversi politici a ricordargli che ci sono esempi di straordinari poliziotti con un po' di pancia. Non si è limitato a questo Brunetta, dunque rievocando l'immagine del poliziotto panzone alla Bud Spencer, se volete, e castigandolo, in realtà non si è limitato a questo, ma ha detto altro. Per esempio, scioglierebbe l'antimafia, che è la commissione antimafia. In generale la parola antimafia non gli piace.
Io non amo gli anti. Io preferisco le regole, e far rispettare le regole. Se in Italia si rispettassero le regole non ci sarebbe bisogno dell'antimafia, perché la mafia è una criminalità come le altre. Io addirittura la scioglierei, nel senso che mi piacerebbe che non ci fosse lo specifico della mafia. A me non piacciono le regole speciali, per cui se la Sicilia, una regione a caso, ha un fenomeno di criminalità organizzata, la chiamo così, sia dotata la Sicilia di tutti gli strumenti per combattere la criminalità organizzata in Sicilia. Se ne facciamo un simbolo ideologico, la mafia, la cultura della mafia, la storia della mafia e così via, rischiamo di farne un'ideologia. E come tale alla fine produce magari i professionisti di quell'ideologia.
Insomma, è tornato Ufaro Bob Brunetta in grande stile e se la prende poi con la satira, dice la satira, certa satira, non tutte naturalmente, e parla proprio di Vauro esplicitamente, certa satira è razzista.
Se satira è satira, quando la satira è rivoluzionaria è viva. Quando la satira è razzista e fascista,
fascista,
è fascismo. Faccio un esempio: Vauro, dico nome e cognome, non fa satira rivoluzionaria, fa satira di altro tipo. Quando gli autori satirici tedeschi degli anni 30 disegnavano gli ebrei col nasone, non facevano satira, facevano razzismo. E io non sopporto il razzismo in ogni forma e in ogni espressione.
Eccoci qui, 800 24 00 24. Dopo questa spruzzata di Brunetta torniamo a Franceschini, che ha cercato di fare marcia indietro rispetto alle parole molto chiare pronunciate ieri. Oggi ha un'altra versione, ma risentiamo il Franceschini di ieri e poi quello di oggi.
Alle italiane e agli italiani vorrei chiedere una cosa molto semplice: fareste educare i vostri figli da quest'uomo? Chi guida un paese ha il dovere di dare il buon esempio, ha il dovere di trasmettere valori, valori positivi. Tutto qui, tutto molto semplice.
E poi oggi, dopo che i figli di Berlusconi, insomma, l'hanno presa a male, oggi c'è anche un editoriale molto duro di Pierluigi Battista sulla prima pagina del Corriere della Sera, in cui si invita Berlusconi a fare chiarezza su tutte le vicende di cui sappiamo e di cui parliamo da giorni, e però... Battista dice che Franceschini dovrebbe fermarsi e è già andato oltre nella polemica personale.
Mi spiace davvero se i figli del Presidente del Consiglio si sono sentiti offesi. Loro non c'entrano. Io non ho mai parlato dei figli di Berlusconi, né lo farei mai, perché è lontano mille miglia dal mio modo di pensare, di vivere, l'idea di coinvolgerli in uno scontro politico. Io non ho parlato dei figli di Berlusconi. Ho parlato dei nostri figli, di tutti i nostri figli, dei valori che un uomo pubblico, con le sue parole e con i suoi comportamenti, trasmette alle nuove generazioni.
Insomma, bisogna poi essere anche, stare alle parole di Franceschini, che non erano queste qua. Secondo me, nella mia interpretazione, 800 24 00 24, e però tra le parole del giorno ci sono anche quelle di Berlusconi. Secondo me non è la sede appropriata, non è in questo modo che si fa la comunicazione di un Presidente del Consiglio, così in mezzo a una riunione sull'Abruzzo, dicendo due parole, anche un po' scocciato. Comunque, ha detto l'unica domanda, che è poi quello che ripetiamo da giorni, che si può fare se io ho avuto rapporti piccanti con Noemi Letizia. La mia risposta è no, sentitelo.
C'è qualcuno che ha domande da farmi sulle minorenni? Io non ho detto niente al riguardo, ho risposto all'unica domanda che riconosco che tutti abbiamo il diritto di fare. Presidente, lei ha avuto rapporti, diciamo, piccanti o più che piccanti con una minorenne? La risposta è assolutamente no. E ci ho messo sopra anche il carico di un giuramento sulla testa dei miei figli. E ho detto che sono consapevole che se fossi uno scongiuro mi dovrei dimettere un minuto dopo averlo detto. Non ho detto niente altro. Guardate che cosa si legge sui giornali da tutte le parti.
Questo Berlusconi che alla CNN ha detto che spiegherà tutto, e vedremo come, quando e perché. Un ascoltatore mi scrive: geniale Franceschini, fa come Berlusconi, dice e poi puntualizza e smentisce. Bene, 18:47, i sindacati di polizia sono arrabbiatissimi con Brunetta, che fa come diversi politici ormai fanno, devo dire qualche volta senza ritegno, senza pudore, cioè dicono che era uno scherzo, che le parole sono state travisate. Le avete sentite, sono molto chiare le parole. Brunetta dice: scherzavo, non volevo offendere. Andiamo a sentire l'abitudine che ha preso Franceschini, che è quella di cercare di colpire la persona, di cercare di minare la credibilità dell'interlocutore. In questo modo lo aveva già fatto con Carlo Rossella.
Ma cosa vuol dire?
Che lei faccia delle polemiche così dozzinate.
Ma io sono una persona libera.
Ho fatto presente, è un dovere di informazione. Quello che sappiamo noi in studio potrebbero non saperlo i telespettatori. Cioè che il dottor Rossella è un dipendente del presidente Berlusconi.
E allora che vuol dire questo?
Io sono presidente. Ha dato del dipendente a Carlo Rossella e poi, come sapete, perché l'abbiamo già detto, ha dato del dipendente a Maurizio Belpietro.
Io qui ho assistito a un confronto tra due giornalisti. Uno che fa un'inchiesta, può piacere, non piacere. Un altro giornalista, parentesi, perché non tutti i telespettatori possono saperlo, che è dipendente del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
No, io non sono il dipendente del Consiglio. No.
Ma questo l'abbiamo già sentito. 18.48, 800 24 0024. Luciano da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera.
Luciano, lei è dipendente di qualcuno?
No, sono dipendente di me stesso.
Lei non è dipendente, no? Perché bisogna chiederlo qui, perché prima di farsi raccontare, di farsi dire qualcosa, prima di esprimere un'opinione, bisogna capire se lei è dipendente di qualcuno, dunque se può avere, se la sua opinione può essere distorta, insomma, se ci racconta qualcosa di losco, qui bisogna stare attenti. Per cui
mio malgrado devo riconoscere che lei ha perfettamente ragione, visto come vanno le cose.
La sento male, comunque lei mi conferma che non è dipendente di nessuno, è lì.
No,
è libero,
no.
Dunque, è libero.
Sono libero, sono stato per 23 anni dipendente, ma è un'altra cosa.
Però 23 anni dipendente, potrebbe essere anche oggi inficiato da questo. Chi era il suo datore di lavoro?
Era un privato, un metalmeccanico, appunto, i miei 23 anni di dipendenza come tornitore.
Ho capito, Luciano, riprenderemo il collegamento con lei perché la sentiamo malissimo, molto metallico. Marcello dalla provincia di Teramo, eccoci qui. Marcello, mi sente?
Sì, la sento, dottor Cruciani.
Senta, Marcello, lei è dipendente di qualcuno?
Io sono un dipendente di una ditta.
Che ditta? Attenzione, che ditta?
È un'impresa di costruzioni, lavoro molto bene, il mio lavoro mi piace, ho un buon rapporto con la mia società, non ho nulla...
Dunque, stiamo parlando con Marcello, dipendente di una ditta di costruzioni. Che sia chiaro, perché è dipendente di qualcuno, di una ditta di costruzioni, e magari c'è qualche interesse nel campo delle costruzioni.
Sono libero da tutti e da nessuna influenza.
Però, è dipendente di una ditta di costruzioni, dunque bisogna stare attenti.
L'unico che mi può influenzare è mia moglie.
Allora Marcello, che ci vuole dire lei? Premesso che lei è dipendente di una ditta di costruzioni, che ci vuole dire?
Io gli voglio solamente dire che sono schifato.
Da cosa?
Basta insomma con questo gossip a tutte le cose che si accende il telegiornale. E Noemi, è la moglie di Berlusconi, è la moglie di quell'altro, ma quando si parla di cose serie?
Però pare che agli italiani, dei problemi del paese se ne parla quotidianamente, sempre, i giornali sono pieni e le televisioni ne parlano
io adesso,
a tutte le ore.
Le ultime trasmissioni, anno zero, hanno fatto una trasmissione proprio solo ed esclusivamente su noi.
No, però mi scusi, anno zero, l'ultima, no Marcello, non è vero, l'ultima puntata dell'anno zero è stata su Milano, sugli appalti.
Dottor Cruciani, io rimpiango le vecchie tribune elettorali, le vecchie tribune elettorali, perché adesso per esempio si dovrebbe parlare delle elezioni europee, coinvolgere l'Europa, che si deve prendere l'impegno di guardare i confini europei.
Ma io è per questo che dico, Marcello, ma lei ha ragione, il problema è che noi ce ne freghiamo di quello che faranno i nostri deputati in Europa, ed è per questo che io sostengo che il Parlamento europeo è un inutile orpello che non...
Io non so lei, dottor Cruciani, ma io... Non so a chi votare, io sono uno che dico bisogna andare a votare, perché il non voto è una cosa più deleteria di che andare a votare e sbagliare. Però mi creda, non so a chi votare,
ho capito,
questi cosa vogliono fare in Europa.
Lo so, ha ragione, sono solidale con lei, la ringrazio. Valeria da Bari, buonasera.
Ciao,
Valeria.
Ciao, dottor Cruciani, buonasera.
Buonasera, lei è dipendente di qualcuno, Valeria?
No, io sono imprenditrice, se faccio libera professione, tra l'altro.
Libera professione, dunque non può essere attaccata perché è dipendente di qualcuno, insomma le sue opinioni nascono solo dalla sua sensibilità, diciamo, non dal fatto che magari... essendo dipendente di qualcuno,
io faccio l'imprenditrice, non sono legata a nessuno politicamente, ho detto che la mia cultura comunque è di estrazione di destra.
che non so cosa significa, però va bene lo
stesso. Adesso non si capisce più, sinceramente. Infatti, se viene a guardare la campagna elettorale che stanno facendo qua, perché noi abbiamo non solo le europee, abbiamo anche le provinciali e abbiamo anche il comune Bari, per cui insomma ce ne sarebbe da guardare, ci sono di tutti i colori. Allora, io sono una donna e comunque faccio anche impresa, quindi sono doppiamente delusa da questo governo, già anche da prima, perché comunque Berlusconi era stato insomma già ampiamente diciamo scoperto per le sue qualità insomma da bugiardo, ormai non ci convince più, e sinceramente sono delusa anche dal comportamento che ha avuto in questa situazione. Mi spiace che si sia
non capisco che cos'è che non la convince.
La figura femminile della donna, ecco. Cioè, alla fine praticamente non è che la sinistra ha tirato fuori un gossip e poi alla fine è stata la moglie che ha tirato fuori questa situazione, per cui ci stanno ricamando. Lui non ha mai dato delle spiegazioni congrue, per cui non convince. Poi lui non può passare a parlare di gossip, perché se si guardano i suoi giornali, tutti i giorni fa campagna elettorale e nei confronti praticamente di Di Pietro, per cui racconta di tutto e di più, per cui insomma... Io penso che oggi dovrebbe pensare il governo a creare diciamo stabilità economica. Noi siamo al sud e le dico, Cruciani, che veramente la vita è molto dura per un imprenditore.
Sì, però queste cose, Valeria, si dicono da 30 anni, la vita
dicono,
al sud è molto, non è che è colpa
vero.
Di Berlusconi se al sud le cose non vanno, abbia pazienza.
Non ho detto che è colpa di Berlusconi, però siccome lui si erge a essere al meglio sicuramente rispetto a quelli della sinistra, ma che ci faccia vedere che cosa sa fare effettivamente come imprenditore, perché qua le campagne elettorali, dottor
come
Cruciani,
imprenditore o come politico, non ho capito.
Politico e come imprenditore, perché lui dice che di aver creato tutto, va bene, sono tutte le cose che noi sappiamo tu. Cioè,
Valeria,
allora,
fino adesso io non ho capito nulla del perché lei ce l'ha col Presidente del Consiglio.
No, io non ce l'ho assolutamente, con lui vivo serenamente, diciamo che non sono convinta di quello che sta facendo.
Ah, vabbè, in generale, così, in generale.
No, non è in generale, perché comunque qua ci sono i suoi uomini che lavorano per diciamo col governo di destra, cioè qua noi al sud non stiamo vedendo niente, insomma.
Mi risulta che la regione Puglia sia governata dalla sinistra, il comune di Bari è governato dalla sinistra.
Sì, ma anche prima, guardi, era governata da Fitto praticamente, comunque è un ministro, quindi
certo.
Siamo abbandonati, questa è la realtà.
Siamo abbandonati,
insomma.
Va bene, d'accordo.
Viviamo soltanto di gossip, cioè noi ci siamo scocciati, insomma, vorremmo concretezza, insomma, qui alla fine.
Anche io vorrei concretezza, soprattutto vorrei qualche discorso un po' più concreto, perché dire siamo scocciati, non si fa nulla, eccetera, mi sembra il massimo della genericità. Il fatto che lei lo dica contro Berlusconi o contro Prodi fa lo stesso, non cambia nulla. Andrea da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica, lei è dipendente di qualcuno?
No, non sono dipendente, però ho partecipato a Passaparola 7 anni fa e quindi ho ricevuto circa 1 milione ai tempi da Mediaset.
Ma attenzione, molto pericolosa questa cosa.
Lo so, non so se posso parlare.
Ci sentiamo tra un quarto d'ora, devo valutare. Dunque, lei che non è dipendente di nessuno, cioè lei è un libero professionista?
Io sì.
Libero professionista, però ha preso 1 milione da Passaparola quando?
Sette anni fa.
Devo valutare se lei può esprimere un'opinione che per noi va bene. Andiamo a sentire i titoli del TG3.
Berlusconi, mai avuto rapporti con minorenni, mi sarei dimesso. Duro attacco ai giornali e ai giudici, nella magistratura ci sono grumi eversivi. Insulti inaccettabili, replica l'associazione magistrati. Franceschini, contestiamo il premier sui valori, va difesa l'immagine del paese. Napolitano, la crisi non deve far venire in meno la solidarietà, bisogna accogliere i migranti, spesso vittime delle reti criminali. Allarme Confesercenti, l'anno scorso chiusi 15.000 negozi per debiti e usurai, fallite 50.000 piccole imprese. In alcuni comuni del Napoletano torna l'immondizia sulle strade, Bertolaso avverte rischio scioglimento per i comuni inadempienti. 4 attentati in poche ore a Peshawar in Pakistan, i talebani rivendicano la strage di ieri a Lahore e minacciano nuove azioni. Nuova mostra e Leone d'Oro alla carriera dalla Biennale d'Arte. Yoko Ono a Venezia ricorda John Lennon, solo lui capì che era un artista.
Un ascoltatore mi fa notare, basta che uno risponda sono dipendente, ma il mio datore di lavoro non è un leader politico e lei è fregato. E no, perché il punto non è questo, il punto non è il fatto che Belpietro oppure Rossella siano dipendenti di un politico, è anche quello, Ma il punto fondamentale è screditare l'immagine di una persona in quanto tu sei dipendente di qualcuno, dipendente, non so, dei poteri forti, dipendenti di una banca, dipendenti. Non conta, essere dipendente di qualcuno diventa, naturalmente c'è un marchio di infamia più forte se sei dipendente di Berlusconi, ma se sei dipendente di Confindustria non puoi avere, non so, una magari le tue idee indipendenti su come va il mondo dell'imprenditoria, secondo qualcuno e secondo questo ragionamento. Ma andiamo a sentire i titoli di Sky.
Berlusconi mai stato con minorenni, se fossi spergiuro dovrei dimettermi.
Franceschini, il premier potrebbe cadere all'improvviso, come fece Craxi.
E Berlusconi torna sulle toghe rosse e l'ANM replica insulti inaccettabili.
Opel in bilico tra Fiat e Magna, domani la scadenza per le nuove offerte.
Monito di Napolitano sugli immigrati, la crisi non cancelli l'accoglienza.
Collega delle vittime Saras a Sky TG24, condizioni di lavoro precarie.
Nuovi sopralluoghi nelle case di L'Aquila, in centro agibile, una su cinque.
Israele dice no all'appello americano sul blocco totale degli insediamenti.
La Champions arriva a Barcellona, tutto pronto per la festa sulle Ramblas.
Nel nome del male, Bentivoglio protagonista della serie TV di Sky Cinema.
Eccoci qua alle 19:20, andiamo!
I tuoi genitori hanno anche figli normali?
Signor, sì, signore!
Ti saranno pentiti di averti fatto! Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Come ti chiami, sacco di lardo?
Signore, Lena Lawrence, signore!
Lawrence, Lawrence come, d'Arabia?
Signor, no, signore!
Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale?
Signor, no, signore!
Non mi piace il nome Lawrence! Solo finocchi e marinai si chiamano Lawrence! D'ora in poi tu sarai palla di lardo!
Signor, sì, signore!
Ti trovi carino, soldato palla di lardo? Ti sembro buffo?
Signor, no, signore!
Allora strappati dal grugno quel sorriso da stronzo!
Signor, sì, signore!
E insomma, Full Metal Jacket, palla di lardo, un po' mi ha ricordato, è quello che mi ha ricordato l'uscita del ministro Brunetta di oggi, sul poliziotto panzone che non può stare per strada perché verrebbe sopraffatto dalla malavita, e dunque quelli che stanno in ufficio, e sono troppi, quelli che fanno i burocrati, se vengono messi per strada poi non riescono a lavorare bene per la pancetta. Brunetta, sentiamolo.
Dipende dalla pancia, che spesso quelli che stanno dietro la scrivania non sono più adatti ad andare fuori, quindi occorre cambiare la cultura dei sistemi di sicurezza. Meno burocrazia e più contatto col cittadino, più on the road, sulla strada. Adesso come adesso non è così facile però dire
realizzarlo
dalla scrivania alla strada, perché se tu mi mandi un panzone che non ha fatto che il passacarte e me lo mandi per strada, per strada se lo mangiano.
Ricordate, com'è che si chiama? Vito Catozzo, il poliziotto panzone di Faletti. Qualche ascoltatore me l'ha ricordato, siamo andati a ripescarlo, devo dire a questo punto per rivalutarlo certamente.
Mamma mia, quanto ho mangiato, è stato il terzo secchio di lenticchie che mi ha fregato. Fermi tutti, non vi muovete, non fate un passo, se no comincio a distribuire dei buoni per il rosario.
Ma lei chi è?
Chi so io?
Chi è?
Chi so io? Sparo! Sparo! No, non sparo! Ce lo faccio vedere io a quel che abito Catoz, Mondogano. Sai come mi chiamano a me? Mi chiamano il braccio fetente della legge, per via del fatto che sono stato 4 anni con la doccia rotta. Eppure a Capodanno mi tocca fa scudo e baluardo il mio petto, che sono ancora tutto scianco. Ieri sera la mia signora, abbiamo fatto i stravizi.
Giorgio Faletti, lontano mille miglia dal Faletti di oggi, non so che anno era, ricordatemelo se vi viene in mente, scrivetemelo con un sms. In ogni caso, Faletti nelle parti di un poliziotto panzone. I sindacati di polizia sono arrabbiati con Brunetta, perché non è bello quello che ha detto delle nostre forze dell'ordine, anche se è vero che ci vorrebbero più poliziotti per strada. Eppure con la pancia qualcosa si può fare, secondo me. 800 24 00 24, la domandona di Berlusconi, l'unica domanda che secondo Silvio Berlusconi può essere fatta in questa vicenda di Noemi. L'abbiamo un po' romanzata, sentite come risponde Berlusconi oggi, prima di una riunione del Consiglio dei Ministri, no? Anzi, non so che cos'era, una riunione del Consiglio dei Ministri sull'Abruzzo.
Presidente,
lei ha avuto rapporti, diciamo, piccanti o più che piccanti con una minorenne? La risposta è assolutamente no.
È la tua risposta definitiva?
Ci ho messo sopra anche il carico di un giuramento sulla testa dei miei figli e ho detto che sono consapevole che se fossi uno sventuro mi dovrei dimettere un minuto dopo.
L'accendiamo?
Un po' romanzata, ma alla domandona così rispose Berlusconi oggi. Ma non è finita, perché l'Espresso pubblica rivelazioni su una festa, subito querelato l'Espresso da Ghedini, su una festa del 2007, Capodanno, con soldi e prebende, regali, 2000 euro al giorno da spendere per le tante ragazze invitate. Potete leggere sull'Espresso, ma ripeto, c'è una querela già partita da parte dell'avvocato del Presidente del Consiglio. Dove andiamo? Dove andiamo al Berlusconi furioso di oggi alla Confesercenti? Prima sentiamo le critiche, anzi i fischi, le contestazioni. Secondo Berlusconi una minoranza, sentirete, è un Berlusconi molto molto arrabbiato. Si sente che è una situazione questa qua, con le vicende che riguardano Noemi Letizia, eccetera, che lo disturbano in modo particolare. Sentite.
A chi, vedete, domani di fronte a una platea che sta seguendo con interesse, immagino, e con applausi il mio intervento, ci sono 4-5 che fischiano. Il titolo sui giornali sarà 10-15, siete percentualmente irrilevanti. I titoli saranno Berlusconi contestato alla Confesercenti. Io ho le spalle larghe, non me ne importa niente di essere contestato, anzi, più mi si contesta, più mi si confermo nei miei intendimenti e più diventa forte la volontà di operare per il bene di tutti e per il bene di questo.
È un Berlusconi furibondo e poi inizia una tiritera sulla magistratura. Io devo dirvi la verità, non ne posso più di queste discussioni sulla magistratura, di queste frasi di Berlusconi, le trovo fuori posto, le trovo ripetitive. Da 15 anni fa sempre gli stessi discorsi, siccome è stato Presidente del Consiglio per 5 anni, adesso da un anno, precedentemente per pochi mesi, se vuole fare una riforma, come dice lui, la facesse, punto e basta. Ogni volta sentirsi ripetere una cosa di questo tipo, i giudici che fanno politica, i grumi avversivi questa sera, non smetterò di fare politica finché non si arriverà a una separazione delle carriere tra il giudice e la pubblica accusa, insomma, sono veramente parole al vento. I fatti alla fine non ci sono quasi mai. Andiamo a sentire Berlusconi e i grumi avversivi all'interno della magistratura.
Della giustizia penale io non sono colui che è più autorizzato a parlare, perché se dovessi dire quello che penso io dei grumi avversivi che ci sono dentro la magistratura, ne verrebbe fuori una gran discussione. Pensate che qualcuno dice a me: fatti processare. Io sono il campione degli imputati. Hanno fatto più di 100 indagini su di me e sul mio gruppo. Abbiamo avuto 587 visite della Guardia di Finanza e della Polizia Giudiziaria. Abbiamo dovuto difenderci in 2.567.
Vabbè, insomma, poi fa l'elenco delle inchieste su Mediaset e inchieste che ha subito personalmente.
Parla, che vuoi? Parla.
Ormai lui non la fa più.
E chi lo dice?
Lo vedi, che non gliela fai più.
Io? Tu non gliela fai più. Io?
Brutto delinquente. Fammi via piatto, fate passaporto io.
Io riscappo?
Non vale. Ormai sei fermato, sei preso. Vieni qua.
Aggi.
Tu vieni qua. Sei tu che mi devi arrestare, no? Oh. Ti sparo, già. Non vuoi.
Perché?
Puoi sparare solo per legittima difesa. Io non offendo.
Vabbè. Allora, sparo l'aria. A scopo intimidatorio.
Guardie e ladri con il poliziotto Panzone. Il poliziotto Panzone, che poi non so se sia un vigile urbano in questo caso. Come forse era un vigilantes, qualcuno ci segnala, il Faletti al drive-in 1985. I poliziotti Panzoni oggi un po' dileggiati, un po' presi in giro, presi a schiaffi dal ministro Brunetta. 800 24 00 24, magari qualcuno ci chiama stasera, di questi. Andrea da Torino, eccoci qui.
Salve.
Buonasera Andrea, senta, lei è dipendente di qualcuno?
No, le ho già detto prima che ho partecipato a Passaparola.
Ah, è lei, abbiamo recuperato la telefonata con lei. Passaparola, Passaparola, quanto ha guadagnato da Passaparola?
Circa un milione.
Milione, non era poco però un milione.
Sì, no, cioè, ci è mancato poco che vincevo 120 milioni, quindi...
120 milioni nel 1900?
Nel 2000, era
nel 2000.
1999, 2000.
Non erano pochi,
No, faceva comodo.
Certo. Comunque, gliela faccio passare questa qua, no?
Ecco, così.
Per cui può intervenire tranquillamente, dica.
No, volevo parlare di Little Frank, che ieri ha fatto questa domanda, se fa... faremmo noi educare i nostri figli a quest'uomo che poi era inteso con Berlusconi.
Sì.
Allora, io tra un pretino e un libertino preferisco quasi il libertino, perché a me hanno sempre insegnato che canca abbaia comunque non morde. Ho l'impressione che Berlusconi parli, non lo so, parla fin tanto di queste cose e poi non è detto che concluda sempre, mentre quello che di solito nel gruppo che sta zitto, poi invece... è più...
sospetta che Franceschini nella sua vita privata,
ma non lo so,
faccia
potrebbe,
chissà
non...
che, ma non credo, no, insomma.
Ecco, ma la mia domanda
morigeratissimo è, mi sembra,
ma non si sa, perché comunque non si è scavato. La mia domanda è, ma anche se fosse, cosa cambierebbe nel paese? Nel senso, se Berlusconi avesse anche 10 donne al giorno di 20, 25, 30 anni, come penso che comunque tanti potenti le hanno avute, le avranno e le avevano così? L'importante secondo me è giudicare su quello che fa.
Questo non c'è dubbio, però la faccio la domanda, che la sua domanda qual è?
Come?
La sua domanda qual è? Le stava facendo una domanda.
No, la mia domanda è sul fatto se è così importante.
Importante, questo. Andrea, è importante la ricattabilità di una persona. Secondo me una delle poche domande serie sono state fatte da Antonio Polito in questi giorni, direttore del Riformista, quando dice se c'è qualcosa di rilevante dal punto di vista politico, istituzionale di questa vicenda è la possibile ricattabilità di Berlusconi. Cioè il fatto che donne che transitano nella sua vita lo possano o lo possono avere ricattato nel passato, piccoli, grandi ricatti che poi potrebbero avere anche un loro riflesso istituzionale, se vogliamo. E comunque un premier ricattabile dal punto di vista tra virgolette sessuale non è mai una grande cosa. Questo è l'unico aspetto, insomma.
Questo va bene, questa è una bella giustificazione, però la mia domanda è, quindi dovremmo mettere le telecamere nella camera da letto di tutti i prossimi premier o persone in un certo modo, perché non sappiamo, perché Berlusconi è stato beccato, non si sa se è stato beccato, comunque è uno che parla tanto, e quindi, ripeto, ci sono anche tante persone che le cose le fanno in segreto e magari lo si sa dopo 20 anni, dopo 30 anni.
Sì, no, certo, ma il punto è un altro, cioè il fatto che vengano fatte delle rivelazioni su feste a casa di Berlusconi in Sardegna con 30-40 ragazze, con regali vari, ripeto, tutte cose che sono state scritte per esempio dall'Espresso questa settimana, a cui è seguita una querela in queste ore da parte degli avvocati del Premier, sono cose che si possono raccontare e che poi ognuno giudica. Da questo punto di vista la vita privata di un Presidente del Consiglio, di un uomo politico, non può essere al riparo da questi racconti. Ci sta anche questo. La vita di un leader politico può essere anche vivisezionata. Il punto è, ripeto, se poi da queste cose scatti un ricatto nei confronti di Berlusconi. Questo è da vedere, naturalmente. La ringrazio. Giuseppe, provincia di Ragusa. Buonasera.
Sì, buonasera.
Giuseppe, lei è dipendente? Giuseppe. Lei è dipendente di qualcuno?
Sono un cassa integrato dell'ultima ora.
Cassa integrato, però, dunque, da cassa integrato era dipendente?
Sì, sì.
Era dipendente.
Però ho le mie idee, ci mancherebbe.
Certo. Dipendente di cosa? Di quale azienda?
Trama. Trama SRL.
Trama SRL di che
signore? Mosaici di Comiso.
Mosaici di Comiso. Cioè lei è un artigiano, un operaio, cos'è?
Un operaio, sì. C'era una squadra di lavoro, ero in qualche modo responsabile.
Mi dica.
Dunque, volevo intervenire sul tema delle liberalizzazioni.
Sì, abbandonate ormai, abbandonate.
Abbandonate, sì, abbandonate, ma quello che vorrei far notare è che il centro-sinistra sembra che le abbia abbandonate proprio lui che l'aveva proposta, cioè che l'aveva promossa. Io avevo applaudito a questa iniziativa, era più da centrodestra come iniziativa, però era una bella iniziativa che finalmente le caste in Italia stavano cessando di esistere, o quantomeno era all'inizio. Il centrodestra, come giustamente ha detto il Financial Times, non se ne parla di toccare questi temi, sembra che siano poteri forti che nessuno, dove nessuno vuole mettere un dito, magari per perdita di consensi, come d'altronde il governo Prodi ne ha pagato le conseguenze o quant'altro. Però non usciamo da questo ghetto, non usciamo da questa impasse.
Addirittura si assiste, secondo l'Istituto Bruno Leoni, che ha pubblicato un paper, così si dice, uno studio in questi giorni, si assiste ad una... ad un ritorno al passato, ad una regressione da questo punto di vista, una controffensiva delle corporazioni, delle caste. Lei ha ragione, Giuseppe. Detto
cioè,
da lei.
A Ballarò ha detto delle cose che meritavano un plauso, però il centro-sinistra è muto a riguardo. Cioè, Montezemolo diceva ancora in Italia ci sono i notai, figli dei notai, i farmacisti, figli dei farmacisti, guai a liberalizzare questi settori, guai. Ancora in Italia continuiamo in questo modo, squallido proprio.
Però il centrosinistra, vabbè, adesso magari sarà anche silenzioso su questi temi, non lo so, credo che Bersani se glielo domandano,
sì.
Se glielo chiedono, non credo che Bersani si tiri indietro, però in questo momento non governa il centrosinistra,
no.
Governa il centrodestra, insomma.
Sì, sì, però nessuna, cioè, le critiche sono su Neme, che francamente ne possiamo fare a meno, visto che non c'è niente di concreto. Invece le iniziative programmatiche sarebbero interessanti, non a caso il Financial Times contesta il governo di centrodestra perché non fa alcune cose che sarebbero vitali per il paese. E questo è il punto. Cioè, Franceschini parla di Berlusconi come padre, cioè nella sua arroganza, però non parla di Berlusconi come Presidente del Consiglio, che non fa le cose che sarebbe importante che lo stesso centro-sinistra ha fatto, che forse rinnega, cioè il non volere dichiarare di rinnegare quel passo, proprio il cestinare tutto ciò che di buono era stato fatto, forse è l'unica cosa buona che era stata fatta dal centro-sinistra. Cioè è pazzesco, cioè si assiste inerti a questa situazione in Italia, per cui ancora oggi siamo proprio indietro, anni luce rispetto a tutti i paesi del mondo industrializzato, avanzato.
La ringrazio. Giuseppe, la ringrazio. Franco da Verona, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, state? Franco. Lei è dipendente di qualcuno?
Allora, non sono dipendente, non ho precedenti penali.
Non ha precedenti
penali. Dimentichiamoci,
sì,
che non hanno diritto di parlare neanche coloro che hanno precedenti penali, ancorché a posto con la giustizia, eccetera.
Sì, ma questo l'abbiamo detto ampiamente ieri,
magari
lei mi ha sentito ieri? Lei mi ha sentito? E allora mi sembra che sulla questione
che c'è magari sarebbe quasi giusto anche ricordare che per qualcuno non ha diritto di parlare, di dire cose che se sono soggette a qualche problema, eccetera, possono essere tranquillamente affrontate dal punto di vista giudiziario. Se uno ha detto delle falsità, esiste la querela e si querela.
No, ma Franco, ma lei ha ragione. Cosa c'entra con la mia domanda sul no, se lei è dipendente o no? Io ieri ho già detto che
Gino. Non ho precedenti penali. questo ho detto.
Sì, sì, lei può dire quello che vuole. Io ho detto che Gino Flaminio, ieri, Gino Flaminio, uno dei testimoni, non il solo, uno di quelli che hanno parlato con Repubblica, hanno fornito, ha fornito una versione sul modo in cui Noemi Letizia ha conosciuto Berlusconi, questo per spiegare agli ascoltatori che magari sono confusi su queste cose, è stato accusato, per esempio, da Maurizio Belpietro, non solo, di avere precedenti penali, e dunque di non essere credibile per questo. O comunque è stata accusata Repubblica per aver omesso questa cosa qui, non averla detta. Ieri abbiamo detto a lungo, io ho detto a lungo, che in realtà il fatto di avere precedenti penali non è che comprometta la testimonianza di Gino Flaminio. Per cui da questo punto di vista, Franco, non ci sono problemi. Allora torno a chiederle, lei è dipendente?
Problemi. Volevo solamente ribadire il concetto. Dopodiché volevo solamente così riportare le cose, secondo il mio punto di vista, in quello che è il loro aspetto. Perché qua non si sta contestando, secondo me, al Presidente del Consiglio il fatto che lui abbia... Si sta contestando il fatto che lui, da Presidente del Consiglio, un Presidente di Consiglio, del Consiglio che può tranquillamente parlare di grumi eversivi all'interno della magistratura, di magistrati che dovrebbero essere sottoposti prima delle perizie per accertare la sanità mentale, eccetera, bastava che contrapponesse il fatto che nel momento in cui lui era andato a una festa era una persona che aveva avuto occasione di conoscere, che gli era stata presentata, anzi che aveva anche ospitato insieme a delle altre persone in Sardegna, basta. Poi tutto il resto del discorso avrebbe avuto un altro significato, ma qualcuno, cioè il Presidente del Consiglio, ha dato una versione che non sembra essere, alla luce dei fatti, una versione veritiera. Questo si sta dicendo.
Sì, no, ma questo, su questo non ci sono, cioè, non ci sono dubbi. Questo è uno degli elementi di discussione, e sulla gestione mediatica di questa vicenda da parte di Berlusconi mi sembra che è disastrosa. Qualcuno parla di un'unità di crisi. Secondo me un'unità di crisi non esiste. Esiste una... Esiste un disastro comunicativo da parte delle persone che stanno intorno al Cavaliere. Siamo con Franco De Benedetti, che saluto, ben ritrovato alla Zanzara, buonasera.
Buonasera a lei e buonasera agli ascoltatori.
Senta, ci tocca parlare di queste cosucce qui, invece di Opel, Fiat, di cose certamente più importanti, di queste cose che sembrano scuotere le istituzioni italiane. Lei ci crede ad uno scandalo sessuale che può compromettere la stabilità che l'Italia sembrava aver raggiunto, no? Dopo un anno, sembrava tutto fino al 25 aprile quasi innaturale, un paese in cui c'è un premier che ha un consenso molto forte, un governo stabile, e poi adesso sembra che siamo alla vigilia di una crisi addirittura istituzionale provocata da uno scandalo sessuale. Lei ci crede oppure no?
Ma io non credo, almeno mi auguro, e non credo che arriviamo a un dissesto, a uno scossone a livello istituzionale. Indubbiamente lei un momento fa ha parlato di disastro comunicativo, mi avevo appena collegato, sentivo
sì,
le ultime sue parole.
Sì.
Disastro comunicativo mi sembra veramente che sia una espressione corretta. Certamente è abbastanza impressionante come questa vicenda è stata gestita in modo... È stata non gestita sostanzialmente, perché naturalmente quando poi ci sono diverse persone, e lì le persone ce ne sono tante, le persone come, e ognuno poi viene interrogato, intervistato, fotografato, dà la sua versione, le versioni evidentemente non collimano, ci sono allora. E naturalmente su questo è chiaro che parlare di disastro comunicativo mi sembra che sia veramente esatto. Ecco.
Il giornale, che è di proprietà anche di suo fratello, insomma, in cui c'è chiaramente è in corso un'indagine giornalistica molto, molto importante. Lei condivide questo tipo di indagine? Non bisogna per forza condividere o meno un'indagine giornalistica, ma insomma un'inchiesta di questo tipo fa parte del DNA del giornalismo italiano, in particolare di Repubblica, o ci vede qualcosa di sguaiato, una volontà di magari di far cadere il premier sulla questione di sesso?
Non mi sembra che sia sguaiato, mi sembra che ovviamente un giornale di opposizione trova un argomento di questo genere e scava, oltretutto, fa anche colpisce il fatto che ci sono dei precedenti illustri, anche se sono in campi totalmente diversi, non bisogna dimenticarlo, ed è quello dei giornalisti del Washington Post nei riguardi di Nixon, da cui è stato anche tratto, mi sembra, un film non molto tempo fa. E questo evidentemente per ogni giornalista è un po' un esempio. Io credo che bisogna tenere presente che sono appunto delle cose profondamente e radicalmente diverse. Però indubbiamente è chiaro che un giornalista poi è una traccia, gli va dietro, questo suo mestiere.
Cioè, vedere ogni giorno Repubblica con una pagina, due pagine in cui c'è intervistata la nonna di quello, la zia e poi l'ex fidanzato che si scopre essere stato un rapinatore, è qualcosa di anomalo oppure è un grande giornalismo d'inchiesta?
Ma senta, questo è difficile dare un giudizio. Io personalmente non sono particolarmente appassionato a questo aspetto. Capisco che esistono dei problemi che riguardano le persone, la famiglia, le persone che sono quelli che sono stati sollevati da Veronica Lario. Esistono dei problemi, come mi sembra di capire anche che diceva il suo ascoltatore prima che è intervenuto, dei problemi che riguardano al fatto di avere detto delle menzogne, o se sono state dette, o delle inesattezze, o delle... Poi anche lì c'è tutto un... Stiamo poi anche parlando di una faccenda, insomma, voglio dire, non stiamo parlando di segreti di Stato o di lotta politica come era nel caso del Watergate, quindi parlando di vicende che tutto sommato, insomma, hanno poi la loro, per carità, hanno la loro pruriginosa limitatezza.
Sì, sarà pruriginosa la limitatezza, però il fatto, c'è Antonio Politi, il direttore del Riformista, che insiste molto su un punto e secondo me ha ragione, cioè la ricattabilità di un presidente del Consiglio, di un uomo politico in generale, in questo caso del presidente del Consiglio, cioè se alcune cose fossero provate, se fossero vere quelle storie che riguardano le feste, insomma un certo numero di donne che hanno attraversato negli ultimi anni la vita del presidente del Consiglio, e se ci fossero davvero dei mini ricatti nei confronti del presidente del Consiglio, questo mini ricatti di tipo naturalmente che possono riguardare il denaro, ma possono riguardare anche altre cose, ecco, questo sarebbe un qualcosa che ha a che fare con le istituzioni, con la politica, oppure no?
Indubbiamente, se esistono queste cose, è chiaro che sono degli argomenti diciamo preoccupanti. C'è un se davanti, bisogna vedere se è vero o se non è vero. Ecco, diciamo che non so, io francamente adesso non è che sia poi un noemologo, ecco, ma quindi non è che seguo particolarmente questo, ci sono.
No, ma la questione è più diciamo più di sistema quasi. Cioè, allora la metto su,
sì,
questo.
Vabbè, però c'è sempre il sé davanti.
No, certo, c'è sempre.
Scusi, facciamo un momentino dei paragoni. Sì. Io ricordo, forse lo ricorda anche lei o gli ascoltatori, c'è stato il famoso scandalo, mi sembra che si chiamava Profumo, sì. In Inghilterra, o c'è stato un altro scandalo che riguardava un segretario di... di Brandt, mi sembra.
Sì, può essere, comunque sono scandali famosi.
Allora, qui stiamo parlando di robe che hanno un altro contenuto.
Sì,
è un problema di servizi segreti, di segreti di Stato, cioè, qui stiamo parlando di segreti d'alcova, insomma, sì, ecco, non dimentichiamo di che cosa stiamo parlando. Io non voglio minimizzare, ovviamente credo che leggendo ieri quello che scriveva il Financial Times, mi sembra che sull'Italia, quando diceva glitz, glimmer and girls, certamente che è una cosa che, cioè, un danno al paese ne fa, ecco, non è che si può dire che questo non fa danno, e quindi è chiaro che è una cosa che ha una, nella misura in cui fa danno all'istituzione, al paese, è una cosa che ha rilevanza pubblica.
Lei è d'accordo col
fatto?
No, no, la materia non ha nulla a che fare per adesso, non ha nulla a che fare con aspetti come in altri scandali istituzionali, servizi segreti e cose.
Le
feste di Capodanno.
Veramente la cosa più disastrosa è il disastro comunicativo, come lei ha detto giustamente.
Sì, no, ma infatti.
Oddio, questo è già di per sé qualcosa, non voglio dire che non sia niente. un po' come...
Sì, un po' sorprendente, devo dire, perché...
Esattamente, un po' sorprendente dato che l'uomo è uno che controlla la comunicazione nei suoi dettagli e finora con grande maestria, anche per... attraverso passaggi non facili come ha conosciuto nella sua carriera.
Assolutamente, grazie, buona serata.
Buona serata a lei, grazie.
19:55 800 24 00 24. Franco dalla provincia di Milano, buonasera.
Buonasera.
Lei è un dipendente, Franco?
Sì, beh, come tanti sono anch'io un dipendente.
Allora c'è un problema, cioè, ci potrebbe essere un problema, dipendente di cosa?
Ma io sono dipendente di una società di consulenza, comunque vabbè, diciamo essere dipendente del Premier è un caso un po' particolare, diciamo. Vogliamo.
Cioè, allora, se uno è dipendente del Premier, le sue idee che esprime sono meno valide?
No, non è che sono meno valide, diciamo, faccio questo controesempio, cioè io sulla stampa ad esempio non ho mai letto un articolo sull'affidabilità della Fiat o di una macchina Fiat. E poi diciamo, se uno è un grande giornalista può ritagliarsi lo spazio per essere indipendente, questo sì, però se io ho un contratto a progetto e voglio scrivere un articolo sulla stampa dove dico che l'appunto mi fa schifo, magari mi cacciano. Cioè, questo è un po' il concetto.
Beh, adesso, insomma, siamo andati un po'
soprattutto quando si entra nell'ambito delle opinioni politiche, che sono molto, come dire, sono molto appunto opinabili, no? Quindi, cioè, se uno esprime dei fatti.
Sì, ma io contesto il principio per il quale se uno è dipendente di qualcosa, di per sé le sue idee sono minate in partenza. Uno sente, ascolta e poi ribatte, punto. Non è che dice no, tu sei dipendente di questo e allora vali meno. TG5.
Berlusconi, grumi eversivi nella magistratura. Entro novembre le case in Abruzzo. Mai avuto rapporti piccanti con minorenni. Mi sarei dimesso. Dopo le dichiarazioni di ieri, Franceschini precisa. Dispiaciuto, non mi riferivo ai suoi figli. Il Papa incontra i vescovi. Gli effetti della crisi si fanno ancora sentire. Agli italiani un invito ad essere generosi con le fasce più deboli. Obama, l'economia americana è ormai fuori dal baratro, ma non ci culleremo sugli allori. Prossime sfide, fonti energetiche e riforme finanziarie. Ha vissuto per 9 anni con una pinza chirurgica di 12 centimetri nell'addome senza accorgersi di nulla. I medici l'avevano dimenticata impiantandogli un bypass. Ecco la riforma dell'istruzione tecnica e professionale. Gli istituti dal 2010 diventeranno scuole dell'innovazione. Nuove regole anche per la valutazione degli studenti. Abiti passepartout, semplici t-shirt e il ritorno della minigonna. Sarà un'estate senza eccessi ma senza rinunciare alla moda, con un segreto, l'arte del recupero.
Va bene, andiamo a sentire anche il TG1.
Berlusconi, mai rapporti piccanti con minorenni, altrimenti mi sarei dimesso. Grumi eversivi tra i giudici, l'ANM è inaccettabile. Di Pietro, eversivo il Premier, non i PM. Franceschini, mi dispiace aver offeso i figli di Berlusconi, la nostra è battaglia sui valori. Pakistan, i talebani rispondono all'attacco dell'esercito con una raffica di attentati. Il TG1 tra gli sfollati sfuggiti e combattimenti. L'oro della Camorra, sequestrati a un clan 50 milioni di euro, frutto del traffico illecito di rifiuti, affari anche nel Lazio. Diapoma, il PM chiede il processo per il fidanzato di Simonetta Cesaroni, a 19 anni dal delitto, decisivo il DNA. Pericolo Strisce, il calvario dei pedoni, 627 morti in un anno. Ieri l'ultimo tragico incidente a Rimini, travolti e uccisi 2 anziani.
Va bene, allora, l'ANSA riassume in questo modo le rivelazioni, o presunte tali, dell'Espresso. 50 ragazze tra i 20 e i 30 anni portate con aerei privati a Villa La Certosa, gioielli in regalo, shopping pagato, il pranzo in pizzeria con Berlusconi, l'accompagnamento della chitarra di Mariana Picella. Poi 2 ore di chiacchierata sulle questioni politiche, in cui Berlusconi se la prende anche con Fini. Quindi via i festeggiamenti per l'ultimo dell'anno, con canti, balli e bagni nella piscina riscaldata. E la festa per l'ultimo dell'anno del 2007 nella villa in Sardegna di Berlusconi, raccontata dal settimanale L'Espresso, in un articolo basato sui racconti raccolti dietro garanzia dell'anonimato. La festa descritta dal settimanale precede di un anno quella a cui ha partecipato Noemi Letizia. Secondo la ricostruzione, il gruppo delle ragazze era composto da veline, attricette, ragazze immagine e hostess, almeno una ventina. Scrive il settimanale, alcune hanno una diaria garantita di 1.500 euro al giorno. Queste ultime, secondo l'Espresso, sono state reclutate nelle discoteche dove ballano a pagamento da Sabina Began, una bellissima modella slavo-tedesca soprannominata l'Ape Regina nelle cronache mondane della capitale e che sarebbe un'amica di Berlusconi. La Began però ha rifiutato di rispondere al settimanale. Secondo la cronaca dell'Espresso, Berlusconi avrebbe regalato a ciascuno delle sue ospiti un kit di ciondoli e braccialetti. Le ragazze furono poi accompagnate a visitare gli shopping center della zona, gli uomini della sicurezza le accompagnano e coprono le spese delle ospiti fino a 2000 euro. Per la sera le ragazze si dividono in gruppi di 5 nelle varie dépendance. L'Espresso sostiene che le frequentazioni femminili di Berlusconi avrebbero provocato parecchi problemi al premier, perché le ragazze che non vengono aiutate a lavorare nel mondo dello spettacolo reagiscono con la minaccia, più o meno velata, di far scoppiare uno scandalo. A sostegno di questa tesi, il settimanale cita il procuratore aggiunto di Napoli, Paolo Mancuso, che nel rinvio a Roma delle carte dell'inchiesta sul caso Saccasi riferisce di 4 telefonate che avrebbero potuto configurare un ricatto ai danni del premier. Sono telefonate dell'attrice Evelina Manna al premier, che i giudici romani hanno però interpretato come un semplice sfogo. Una telefonata inedita dell'attrice a Berlusconi è pubblicata dal settimanale. E dopo sono partite le querele da parte un po' di tutti, adesso vedo anche di altri esponenti citati in questo articolo. Con chi eravamo? Con chi eravamo? Con Franco dalla provincia di Milano. Franco.
Sì, buonasera. No, niente, vabbè, io volevo concludere appunto su questa storia del dipendente. Giustamente, come si diceva, un giornalista di grande o di chiara fama si può ritagliare uno spazio anche essendo dipendente. Ad esempio Giorgio Bocca, se fosse il direttore del TG4, magari potrebbe dire delle cose molto interessanti, indipendenti, ecco, però non so quanto resisterebbe, ecco, nella sua posizione. Ma poi invece per quello che riguarda le veline, le cose, penso che non ci sia niente da dire, cioè mi sembra che chiunque ha gli occhi per vedere capisca. Quindi,
e che deve capire?
Deve capire che, diciamo, c'è una certa lontananza tra i valori della famiglia, la chiesa, queste robe qui che si dicono, e poi invece i buoni sentimenti e queste cose che si propagandano, ecco.
È lontano. Vabbè, Franco è caduto, non mi pare che siano venute fuori cose eccezionali. Marco da Bologna, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Lei è dipendente, Marco?
Sì, io sono dipendente di una banca.
Attenzione, dunque, di cose economiche lei non è che può parlare molto.
Però no, cioè, cerco di essere trasparente. D'altronde il mio fatto di essere dipendente certe volte mi dà la possibilità di non dipendere soltanto dal giudizio che do al cliente. Cioè il cliente capisce quando io sono trasparente, quando gli do delle informazioni che sono per il suo bene, per la sua informazione, per la sua difesa anche. Non è frequente, però io nella mia banca riesco a farlo e ne sono contento, perché sennò probabilmente avrei già cambiato lavoro. E con questo volevo dire che secondo me è lecito comunque identificare il datore di lavoro di una persona quando si vuole, diciamo, tenere presente che c'è un possibile conflitto di interessi, possibile per l'amor di Dio, però che ci può stare. E un conflitto di interessi che può rimanere anche soltanto una sudditanza psicologica, però non è che uno dice per forza no, attenzione, questo qui se dice qualcosa è per forza degli interessi di qualcun altro, però gli si dice anche attenzione, perché io mi ricordo il caso Montanelli, c'è stato un periodo in cui Montanelli al giornale non era nelle linee della proprietà editoriale, e Montanelli ha fatto le valigie, e Montanelli non è che fosse uno sprovveduto. Quindi secondo me...
Sì, però nel periodo in cui... Cioè questo ragionamento di considerare dipendente di qualcuno come un marchio di infamia, allora anche quando Montanelli è stato dipendente, lo è stato a lungo, di Berlusconi, le sue opinioni, i suoi editoriali, quello che scriveva, erano meno credibili, non credo.
No, ma noi sappiamo, il pubblico poi sa capire l'equilibrio e l'equidistanza di un giornalista.
Ma infatti è così, alla fine non c'è nessun bisogno di insistere insistere sul punto. Lei bisogna ricordare agli telespettatori che lei è un dipendente di Berlusconi. Che senso ha, se non quello di
dirlo, non
mortificare?
No, non sta mortificando, sta dando
è così.
Come se uno guardasse il TG4 di Emilio Fede e non sapesse che Fede è un amico personale di Berlusconi, praticamente.
Sì, però Marco,
che è candidata
è anche senatrice, credo, deputato. Sì, però Marco, mi scusi, il punto è un altro. È chiaro a tutti che Carlo Rossella lavora per Medusa in questo momento, anche se poi è stato giornalista in diverse testate, non direttore del TG1, della Stampa, eccetera. È un amico personale di Berlusconi, eccetera. Allora, è chiaro a tutti che Belpietro ha lavorato al giornale, che è di proprietà del fratello, o comunque di una società in cui il cui principale azionista è il fratello del Presidente del Consiglio, e adesso è a Mondadori, che è di proprietà della famiglia Berlusconi. Ma il punto non è questo, il punto è che bisogna guardare una persona per quello che esprime e per quello che dice. Quando qualcuno come Franceschini, cioè un leader politico importante, si rivolge a un suo interlocutore prima che parli dicendo guardate, attenzione, state attenti, voglio dare una notizia, questa persona qui che sta parlando è un dipendente di Berlusconi, questo significa minare la credibilità di una persona, e questo è evidente, è chiaro, è lampante, non si può negare, o no?
È un'informazione che secondo me ci sta, come tante altre.
Vabbè, sì, ma ci può stare, ma certo non è che non ci può stare, ma che significa essere dipendente, quando dici, a parte che tecnicamente non è corretto, perché è dipendente di un'azienda e l'azienda non è che è di proprietà di una persona fisica.
Però come... me lo ricorda il caso di Montanelli, anche lì è un dipendente, pure, cioè, voglio dire...
Ma Marco, tecnicamente non è corretto, dunque non è un'informazione di servizio corretta, perché non è così, perché tecnicamente Belpietro e Rossello non sono dipendenti di Berlusconi.
No, però curano dei giornali che alla fine fanno parte anche della credibilità della figura che Berlusconi comunque si costruisce nel paese, con dati oggettivi la maggior parte delle volte.
Ma Marco, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che ricordare in quel modo che Belpietro e Rossella sono dipendenti di Berlusconi vuole minare la credibilità di quello che uno sta per dire.
Sì, però voglio dire, se l'ascoltatore poi ne prende atto e poi dopo fa i suoi ragionamenti.
Sì, ma parte ne prende atto già da prima, io mi rifiuto, allora bisognerebbe specificare di tutti all'inizio. Concita De Gregorio, nessuno dice, direttore, quando è invitata nel talk show, direttore dell'Unità, che è organo del partito pagato con i soldi anche del contributo pubblico del Partito Democratico, quando io invito Stefano Menichini, che è direttore d'Europa, che è un organo del Partito Democratico anch'esso, non è che specifico... attenzione, avvertenza, Menichini, bisogna avvertire i radioascoltatori, Menichini è dipendente del Partito Democratico, non lo dico, perché non lo dico?
Bisogna contestualizzare, lei fa un programma che fortunatamente è più equilibrato ed è in un...
No, ma non è questione di equilibrato, qui il programma non è questione di conduttore, io perché non dico questa cosa qui? Perché non ha senso dirla. Marco da Bologna per concludere, prego.
Sono qua, sì, ma io concludendo volevo dire l'ultima cosa, tralasciando il discorso del dipendente, che ci stanno secondo me entrambe le valutazioni, e il fatto è questo, io... la questione di questa ragazza sinceramente mi interessa poco e si sta perdendo un'occasione per focalizzare anche la campagna elettorale sui temi più importanti. Uno che mi sta particolarmente a cuore è quello che portava avanti quel signore Giovanni che ha parlato prima, cioè le liberalizzazioni, tutto quanto di buono era stato fatto da Bersani, che sono veramente tanti i campi, io lo vedo anche da me in banca, nel settore bancario, con la surroga Bersani ha dato un'arma potentissima al consumatore, che se ne può andare sostanzialmente quasi in qualsiasi momento, che se ne dica che le banche facciano o meno le surroghe, io lo vedo da me, vedo quanti soldi ha potuto far risparmiare le persone con la surroga, cosa che prima non era possibile, e la stessa cosa con le assicurazioni, con i farmaci da banco, con le ricariche telefoniche, cioè queste sono cose concrete. A me di quella signorina e di quello che ha fatto col premier non mi interessa niente, sono affari, tra virgolette, affari loro, proprio io forse sbaglio per eccesso, perché è una cosa proprio che poi quando
bene,
mi sento parlare dopo, secondo me la realtà sono quella, la rinegoziazione tra i monti, il tetto al 4%, sono stati decreti che sono stati fatti più per pubblicità che per altro,
non hanno portato effetti e vantaggi concreti.
Col decreto Tremonti, che è quello che riportava la rata al tasso medio del 2006, sì, mi sembra, sì. È sostanzialmente un affittuario nel caso di interessi alti, cioè un mutuatario nel caso di interessi alti diventava praticamente un affittuario della banca, perché continuava a pagare interessi e si metteva degli altri interessi che non pagava subito da parte, allungando poi la rata del mutuo. La stessa cosa col tetto al 4%, perché alla fine adesso sui variabili siamo al 2 o il 2,5, e quel decreto è servito più per fare pubblicità che per altro.
Dunque, queste sono le cose importanti secondo lei. La ringrazio. Marcello da Genova. Buonasera Marcello.
Buonasera. Io,
lei è dipendente?
Sono dipendente, non credo che questa sia una domanda pertinente, peraltro.
Perché, mi scusi?
Perché il fatto che io sia dipendente mi permette, visto che io non faccio il giornalista e non faccio...
Sì, anch'io sono dipendente.
E non faccio informazioni. Infatti vorrei sentirla parlare, dare delle sue opinioni vere sì. sulla Confindustria. Però questo è un altro paio di
maniche. Quando è stato il caso lo date senza problemi.
Perfetto. Allora, in ogni caso, secondo me, in primis...
Però mi scusi un attimo, se vuole prego. Rispondere alla mia domanda, se no non può anche non rispondere.
Lei è dipendente.
Dipendente di un'azienda, del pubblico, di cosa?
No, di un'azienda privata che importa strumentazione scientifica sul territorio italiano.
Beh, insomma, allora, conflitti di interesse sono difficili da avere in questo caso.
Conflitti di interesse personalmente non ne vedrei moltissimi, se non altro così... Ce ne sono già tanti, così tanti in Italia, quindi non devo andare a aggiungerne qualcun altro.
Marcello, un attimo solo, lo sai che abbiamo le nostre interruzioni. Allora, Marcello da Genova dice che insistere nel chiedere agli ascoltatori, a tutti, se sono dipendenti o meno, non è una domanda pertinente. Me lo spiega perché, Marcello?
No, non è una domanda pertinente perché... non ha
chiaro che è un gioco, no? È chiaro che è anche un gioco.
Infatti la prima domanda che mi viene da porle è: lei è un giornalista o è un comico? Sta facendo dell'informazione o della satira?
Beh, spesso le due cose coincidono e non c'è niente di male nel fatto che coincidano.
Per carità.
No, ma devo dire che dietro l'ironia su una domanda di questo tipo, Marcello, c'è però un ragionamento che abbiamo fatto più volte nei giorni passati. Cioè, aver sentito il leader del Partito Democratico, cioè non un personaggio qualunque, in due occasioni pubbliche come una trasmissione televisiva, Ballarò in questo caso, per due volte consecutive, una cosa evidentemente studiata, insistere nello sminuire l'intervento dei suoi interlocutori, Carlo Rossella prima e Maurizio Belpietro dopo, dicendo: attenzione a tutti, cari telespettatori, la persona che parla adesso è dipendente di Berlusconi, quello che dirà è minato in partenza, questo lo dico io naturalmente,
però
è sottinteso questo, non possiamo negare una cosa di questo tipo.
Secondo me è assolutamente pertinente invece, un'informazione di questo tipo è assolutamente pertinente, perché quando una persona che fa informazione come Carlo Rossella o come Maurizio Belpietro dà un'opinione su un'informazione in un programma informativo, lo dà necessariamente secondo una certa logica, e questa logica è stata...
Ma non potrebbe essere la logica delle proprie opinioni, scusa, la logica della propria sensibilità, la logica...
Dopo aver visto l'esperienza di Montanelli, che già il...
Ma che c'entra Montanelli adesso?
Mi scusi un attimo, mi può far finire?
Ma sì, finisca.
Sto parlando
prego,
di
prego,
un giornalista...
Parli.
Grazie. Sto parlando di un giornalista che è stato dipendente di un giornale, direttore di un giornale di proprietà della famiglia Berlusconi, e che poi tecnicamente o non tecnicamente, e in qualche modo, quando ha espresso la sua contrarietà su alcune decisioni che erano state prese, è stato, per carità, assolutamente libera la proprietà di cacciare il direttore che non è
Ma non mi risulta che sia stato cacciato. Comunque, insomma, lasciamo perdere adesso le vicende di Montanelli.
No, le faccio un'altra.
Ma scusi,
esempio.
Io le rifaccio una contraddomanda. Quando Montanelli a lungo è stato dipendente di Berlusconi, se a Montanelli avessero fatto una domanda del genere, o avessero posto un'obiezione del genere, attenzione, sta parlando Montanelli che è dipendente di Berlusconi, lei cosa avrebbe detto?
No. Montanelli esprimeva le sue
punto.
No,
sì, anche quando era dipendente di Berlusconi, certo, esprimeva le sue opinioni, certo, invece Belpietro e Rossella
no, infatti ha pagato, mi faccia finire, ha pagato con l'allontanamento. C'è un'altra persona, un altro giornalista importante, che, come dice lei, tecnicamente non era dipendente della famiglia Berlusconi,
chi?
Ma praticamente era dipendente in quel momento, ed è stato Enzo Biagi. Io mi ricordo perfettamente.
Vabbè, ma queste non c'entrano niente. Enzo Biagi era dipendente, non era nemmeno dipendente, era consulente della Rai, ma non c'entra niente. Guarda, io voglio capire una cosa, Marcello, lasciamo perdere Enzo Biagi, che davvero non c'entra nulla. Voglio capire una cosa
da
lei.
Secondo lei non c'entra nulla.
Ma no, non c'entra niente Enzo Biagi col dipendente, con quello di cui stiamo parlando. C'entra per un sacco di cose, ma non con quello di cui stiamo
parlando.
E allora mi spieghi perché c'entra? Non lo capisco, perché c'entra?
Perché io mi ricordo l'attuale presidente del Senato, che è intervistato da Biagi, ha detto: e poi, caro Biagi, ci libereremo di uno come lei.
Può avere sbagliato mille volte. Allora che c'entra col fatto che con la discussione che stiamo facendo sul dipendente di quello, dipendente di quest'altro?
Allora, io ritengo che una persona intelligente come Belpietro, intelligente come Rossella, dati questi due esempi, possano avere delle remore nell'esprimere fino in fondo tutte le loro opinioni.
Sì, ma mi scusi un attimo, allora perché lo stesso ragionamento non viene fatto? Dovrebbe essere fatto il DNA a tutti gli ospiti di tutte le trasmissioni. Quando viene invitata Concita De Gregorio, perché non si specifica? Sarebbe sbagliatissimo farlo. Con questa logica si dovrebbe dire, allora Concita De Gregorio, direttore dell'unità che prende i soldi del Partito Democratico, eccetera, eccetera.
Che venga sempre detto.
Ma quando mai? Viene detto direttore dell'unità, punto.
Certo, direttore dell'unità, certo, ci mancherebbe ancora, è la sua funzione.
E allora l'altro, Carlo Rossella, viene presentato come responsabile di Medusa, come Maurizio Belpietro, direttore di Panorama. Perché bisogna aggiungere dipendente di Berlusconi? Mi scusi. Perché bisogna aggiungere dipendente di Berlusconi? Che è Concita De Gregorio è dipendente di Franceschini? È dipendente di Franceschini?
Tutti quanti sanno, no. Tutti quanti
e come
sanno.
No? Prende i soldi da Franceschini, è dipendente di Franceschini?
Ascolti, posso finire? Tutti quanti sanno che cos'è l'unità? È l'organo del Partito Democratico Italiano, l'organo del Partito Democratico. Forse non tutti sanno che Panorama è di proprietà della Mondadori, e forse non tutti sanno che la Mondadori è di proprietà, o è la presidente della Mondadori è una delle figlie di Berlusconi.
Vabbè. Vabbè, Marcello, secondo lei è una puntualizzazione corretta? Perché? Secondo me è un modo per sminuire l'opinione dell'interlocutore. La ringrazio. Okay, la ringrazio. Buona serata. Un dipendente l'abbiamo beccato, è un nostro interlocutore abituale ed è dipendente di Mediaset. Filippo Facci, buonasera.
Sì, buonasera, sono Filippo Facci, dipendente Mediaset numero 5798.
Che è 5798?
Mediaset, la tessera Mediaset mia. Lavoro per Mediaset, scrivo per giornale del fratello di Berlusconi. Ho scritto fino a poco tempo fa su Riformista, che purtroppo non era di Berlusconi. Mi ha chiesto di recente di scrivere sull'altro, il giornale di Sansonetti, perché evidentemente si sono sbagliati. Ho scritto in vita mia sull'Unità, sull'Avanti, su Repubblica, sull'Opinione. Ho fatto libri per quattro diverse case editrici, e quindi i casi sono due: o sono alla perenne ricerca di un padrone di cui essere servo, oppure semplicemente scrivo dove mi è possibile farlo. Perché io mi ricordo alla fine, circa questa questione, che intendiamoci esiste, perché esiste la questione del chi è soprattutto in Italia proprietario di che cosa, perché certo, in Italia c'è questa anomalia, perché c'è del mio padrone Silvio Berlusconi che possiede un sacco di roba, e ok, c'è. Però io mi ricordo comunque la lezione che diede Giampaolo Pansa a Giorgio Bocca negli anni 90, quando appunto aveva comperato la Mondadori e c'era questo dilemma, aiuto, che facciamo, ce ne andiamo, alcuni se ne andavano e altri no. Io mi ricordo che comunque, bene o male, Pansa disse che alla fine, come posso dire, uno la schiena dritta non, o ce l'ha o non ce l'ha. Ed è chiaro che comunque ovunque uno faccia e scriva, un padrone ce l'avrà sempre, e però la relazione tra quello che riuscirà a fare e ciò che gli sarà imposto gli sarà dato solo dalla sua schiena dritta, dal suo coraggio, anche perché, come posso dire, è più difficile scrivere cose diverse sotto un certo padrone che non scrivere, voglio dire, se io scrivessi sull'unità contro Berlusconi non se ne accorgerebbe nessuno, voglio dire, se io scrivessi qualcosa di più tenue ma critico contro Berlusconi sul giornale, per esempio, avrebbe un peso molto maggiore. Questa almeno è la mia opinione.
Però qui il tema è diverso, leggermente diverso, ed è questo. C'è un leader politico che in due occasioni pubbliche...
Sì, certo, mi scusi, ma lo devo sempre nominare almeno una volta al giorno. L'ha un po' introdotta a Travaglio questo sistema. Io me lo ricordo, una volta ero anche anno zero e lui ha cominciato a un certo punto a dire, come una volta ha detto il tuo padrone, perché poi c'è modo e modo di dire le cose, no? Il padrone, il maggiordomo, il servo, eccetera, eccetera. Eh sì, è quello che è stato appena detto, cioè è una maniera di svilire in partenza e dare in sostanza del maggiordomo che non può che in maniera inevitabile sostenere delle tesi perché è pagato per farlo. Allora, voglio dire, io ripeto, non vivo sulla luna e non è che io non sappia che lavorare per qualcuno non porti a dei condizionamenti, poi
no, a dei limiti,
potrebbe anche essere
dei limiti,
che uno va a lavorare di apposta, voglio dire,
sì, perché ci crede, certo, quelle cose, a quella persona, a quell'editore, eccetera, perché è d'accordo su tutto quello che dice quell'editore.
Due sono le questioni: una, il buon gusto di decidere se una persona debba essere appunto definita dalla dal suo padrone o, come va di moda ultimamente, dalla fedina penale che ha, anche tra i giornalisti, perché ormai siamo tra giornalisti a dirci tu sei un diffamatore, ah no, tu di più. E dall'altro è, voglio dire, come se ne esce, cioè chi è fuori da questa logica?
Secondo me molto pochi, però mi vorrei soffermare su un'altra parola in conclusione, in un minuto, sulla parola servo. Perché secondo me è un epiteto che è stato affibbiato più volte a Filippo Facci, a me meno, sono meno famoso di Filippo, e però è capitato anche a me, ed è la cosa che mi provoca più fastidio e più, alla fine anche un po' di dolore, perché è anche un po' pericolosa, perché quando ti danno del servo pubblicamente, insomma, a me la parola servo ricorda periodi che non ho vissuto, fortunatamente, che però mi raccontano, no? Quando si dava del servo a qualcuno, o sbaglio?
Sì, ho due cose veloci da dire su questo. Uno è che se uno vuole darti del servo, te lo darà sempre e comunque. Chi ti dà del servo ha sempre delle ragioni che non vuole delegittimarti, non gli interessa quello che dici o che scrivi. La seconda è che però noi abbiamo questo sistema e cretino bipolare che facilita questa cosa,
sì, perché
quando in vita mia mi è capitato, e Cruciani sa che è successo spesso, di dissentire dall'ambiente del padrone, non è mai successo che magari, non so, in una trasmissione televisiva ti invitano per quello. Le caselle che vanno a riempire a Ballarò o per un programma sono fatte proprio sulla base del bipolarismo, per cui da una parte ci sia Belpietro con un certo padrone e dall'altra Franceschini o la direttrice dell'unità con un altro, e tutto gli quadri, e da casa la persona si sente rassicurata.
È proprio così. Devo però chiedere un'altra cosa a Filippo Facci, la chiedo dopo, se ha pazienza, dopo la borsa, perché riguarda Gino Flaminio. Gli ascoltatori, io sono dalla parte di chi sostiene che non necessariamente un qualcuno che è stato condannato per rapina eccetera eccetera è meno credibile, però mi pare bizzarro che un giornale come Repubblica non lo abbia fatto notare subito, non lo abbia subito riportato. Lo sapevano, non lo sapevano prima, l'hanno saputo dopo, non lo so. Però uno di questi ascoltatori attraverso un SMS mi scrive: lei si sta agitando molto questa sera per dire che un giornalista può essere credibile a prescindere dal suo padrone. Allora le chiedo, può un testimone essere credibile? Sta parlando evidentemente di questo Gino Flaminio, testimone, ripeto per chi non lo sapesse, testimone, insomma, intervistato da Repubblica e ha fornito una versione che sembra in contraddizione con quella del Presidente del Consiglio sul modo in cui il Presidente del Consiglio ha conosciuto Noemi Letizia. Lo devo ribadire, perché altrimenti sembra che stiamo parlando di qualche capo di Stato, eccetera. No, è Gino Flaminio, operaio napoletano. Dunque, scrive questo ascoltatore: può essere un testimone credibile anche se è stato qualche mese in carcere, Filippo?
Ma certo che può esserlo. Il problema è che tu lo devi dire se sei un giornalista, perché altrimenti sembra che lo vuoi nascondere. Dei testimoni, anche nel mondo della giustizia, si verifica la credibilità, l'attendibilità, così come, non lo so, di un pentito si verifica se possa avere un interesse o no a dire qualche cosa. E questo è tutto, voglio dire. Secondo me l'errore è stata semplicemente l'omissione di davanzo. A me non interessa niente assolutamente Gino Flaminio. Senta, posso dirle, prima di salutarla, una cosa veloce che prima incredibilmente mi sono dimenticato di dire, che
sì,
riguarda il discorso di prima. Lei, se va su YouTube,
sì,
troverà un nostro colloquio di credo 3 settimane fa a proposito del discorso di prima, dove, ricorderà, lei mi chiedeva un'opinione sul caso Mentana e la chiedeva a me, che sono un dipendente Mediaset. Io gliela diedi e le diedi un'opinione abbastanza favorevole a Enrico Mentana, e che comunque, pur in maniera soft, ammetteva esistere un problema e in Mediaset e nell'informazione italiana. Lei deve sapere che questo colloquio è su YouTube, viene definito incredibile, e si cerca di spiegare, a proposito appunto delle questioni dei servi, il fatto che ci sia questo colloquio, che io ammetta questo, con il fatto che io mi voglia politicamente, giornalisticamente riposizionare. Questo, insomma, per dire che alla fine, quando delle persone sono in mala fede, non gli interessa veramente quello che dici, le opinioni che fa, ma gli interessa
nulla.
Insomma, quello che sta dietro, come dire, anche se non dovesse esistere.
Sì, poi c'è sempre questa dietrologia, uno si vuole riposizionare, vuole passare da una casella ad un'altra, dunque per passare, cioè non contano le opinioni, cioè non conta il fatto che uno possa possa esprimere delle idee semplicemente perché ci crede a queste cose, oppure perché, perché le ha elaborate, perché ha fatto una riflessione. No, conta il fatto di che se conviene a quella persona o meno dire quella cosa, siccome prima ha detto una cosa, adesso sembra che la dica, cose dell'altro mondo. Grazie a Filippo Facci, buona serata. Matteo da Modena, Matteo, buonasera.
Buonasera, avvocato Ghedina.
Avvocato Ghedina.
Ah, no, scusi, ero confusa con l'ospite che va.
Ah, che bella, che bella ironia, Matteo, che bella ironia straordinaria. Io vorrei essere come l'avvocato Ghedini, che guadagna un sacco, che guadagna un sacco di soldi, ha un reddito molto superiore al mio, a me i soldi non mi fanno schifo. Però guardi che non purtroppo non ho fatto quel mestiere, ne faccio un altro, non faccio l'avvocato, tantomeno l'avvocato difensore.
Siamo alla solita storia dell'avvocato delle cause perse, dove si cerca di difendere l'indifendibile, insomma.
Per cui anche secondo lei, diciamo, io non ho mie opinioni, ma devo difendere qualcuno.
Purtroppo siamo il detto che si dice troppo spesso, purtroppo, tanto siamo in Italia, in Italia succede così. Purtroppo ormai ci abbiamo fatto il callo a queste cose.
Ma succede così cosa? Mi scusi, che succede?
Ormai passa in secondo piano qualsiasi cosa faccia quest'uomo che ormai ha deliri di onnipotenza.
Ma di chi sta parlando? Di chi sta parlando?
Del nostro onnipotente presidente del Consiglio.
Ah, ho capito.
Perché la stessa cosa, quando Silvio Berlusconi gli è stata fatta quella domanda dal giornalista della Repubblica e lui ha detto io non rispondo a giornali di sinistra, è la stessa cosa, cioè lui risponde solo a chi vuole lui, lui comanda tutto, su tutto.
Ma lì ha sbagliato in maniera clamorosa, e stavamo parlando prima di clamorosi errori comunicativi di Berlusconi, parlavamo con Franco De Benedetti, ma lei evidentemente queste cose le ascolta poco.
Ma non c'è più nessuno che riesca a contenerlo, cioè non si riesce più a fare nulla, cioè abbiamo un presidente che va a fare cucù al consigliere tedesco.
Vogliamo parlare di cose senza tornare al cucù, vogliamo parlare di qualcosa di più sostanzioso, oppure dobbiamo...
No, il discorso era soltanto questo, ecco. Lei, al solito cerca di sviare.
No, io non cerco di sviare, mi dica qualcosa che riguarda le vicende attuali, non mi faccio una filippica, non mi faccio una filippica contro Berlusconi, perché non abbiamo bisogno di filippica contro Berlusconi, o a favore, anche di filippica a favore non abbiamo bisogno, per carità.
Questo è il suo ruolo, purtroppo...
Ma qual è il mio ruolo? Quello di cosa? Del servo? Di che cosa? Dell'avvocato? Che cosa?
L'avvocato delle cause perse, come ho detto all'inizio della
A parte che cause perse non mi sembrano proprio cause perse, se proprio è una, non c'è una causa persa in questo momento è quella di Berlusconi, abbia pazienza.
No, ma ci mancherebbe altro, tanti suoi processi sono tutti bloccati grazie al lodo Alfano, quindi qui siamo di fronte a un altro caso di giustizia, come si dice, la velocità giudiziaria, adesso non mi viene la parola.
Non le viene, Matteo... La rimando a qualche comizio di Grillo, forse si diverte di più. Cristian dalla provincia di Milano, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Ho dimenticato di chiedere a Matteo se era dipendente, però...
Ecco, gli rispondo io sono dipendente, e siccome sono dipendente della mia azienda, so bene come valuto le persone. Se le valuto secondo un merito, magari le promuovo. Se invece non le valuto secondo il merito, ma quanto sostengono qualsiasi mio parere... allora cambia un po', o sbaglio, o secondo lei non è così? Io mi vorrei soffermare su una cosa: o tutti questi giornalisti qua hanno una grande elasticità mentale e si adattano a qualsiasi cosa dica Berlusconi e quindi la difendono a prescindere, oppure veramente sono dei geni, perché se un conto ha le proprie idee, ma è un conto che ogni volta si adattano a quello che dice il Premier. Io questo lo trovo stupefacente.
Questa è la sua opinione legittima sulle opinioni, su quello che esprimono, non so, in questo caso Belpietro, Rossella, lei sta parlando di queste persone?
Ma sì, se Facci anche, Facci un altro, pure
che Facci si adegui, che Facci, mi scusi, adesso io non è che voglio difendere Facci che non è qui, non si difende benissimo da solo, che Facci si adegui a quello che dice il Premier, francamente, insomma. Una cosa che non sta né in cielo né in terra, insomma. No, potrà avere le persone potranno avere le loro opinioni oppure no?
Sì, Ma se a 2 anni fa Capezzone era ad esempio, ne dico uno, per dire tanti, era portavoce di Prodi, adesso diventa portavoce di Berlusconi.
Ma Capezzone fa il politico, infatti risponde politicamente delle sue scelte, di quello che fa, di avere cambiato opinione.
Secondo lei moralmente, eticamente, è giusto, è normale.
Ma
questo,
chi l'ha detto? Ma stiamo parlando di un'altra cosa in questo caso, non stiamo parlando di quello che ha, delle scelte di Capezzone. Se vuole possiamo aprire un capitolo sulle scelte di Capezzone, ma questo cosa significa?
No, io voglio dire, vogliamo negare l'evidenza che più che giornalisti che sostengono la propria tesi, e a me andrebbe benissimo per l'amor del cielo, perché ci sono tantissime persone che sono...
Guardi, lei sta entrando nel merito di quello che dicono Belpietro o Rosselli in alcune trasmissioni televisive. Il punto non è questo, il punto è che non li si può bollare come dipendenti di Berlusconi per sminuire quello che dicono. Questo è il punto, altrimenti si fa un danno anche alla stessa trasmissione in cui si ha ospiti, perché si mette in dubbio le capacità del conduttore o dei suoi collaboratori di costruire un gruppo di ospiti che hanno credibilità. Se tu uno di questi ospiti lo massacri in partenza dicendo con dipendenti di Berlusconi, dai un colpo anche a Floris, che infatti non era molto contento di queste cose.
A me non è un'offesa dirmi lei è dipendente di una tal società e sostenere la mia società, per me questo non è, e quindi siccome difendo, ho l'orgoglio di difendere la mia società anche in mille occasioni in confronti di altre persone magari concorrenti, non vedo perché mi dovrei sentire offeso se qualcuno mi dice lei sostiene, lei è dipendente di quella società e quindi sostiene quel prodotto lì.
No, ma sono due cose diverse, perché evidentemente Belpietro difende il prodotto Panorama e Rossella difende il prodotto Medusa. Qui si sta parlando però di cose molto diverse. Siccome si discute in una trasmissione, si sostengono delle opinioni, delle tesi, eccetera, non è questione di difendere la propria azienda, è il rapporto che c'è tra queste persone e Berlusconi. Cristian, riprendiamo magari questo discorso nei prossimi giorni. Dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani alla Zanzara 18:30. Ci sarà Luca Telese in conduzione e in condizioni, spero, ottimali dopo la registrazione di Tetris. Ci sentiamo lunedì.